alle 18, buonasera, io sono Luigi Ambrosio, questo è L'Orizzonte. Una puntata con diverse notizie di cronaca molto dolorose. Oggi c'è stato l'ennesimo tentato femminicidio a Milano, tentato perché la donna aggredita dall'ex compagno è molto grave in ospedale, ancora una volta lui ha cercato di ucciderla sotto casa, a coltellate. Parleremo alle 18.50 più o meno, ma adesso invece un'altra notizia molto drammatica che invece riguarda il fronte dell'immigrazione, perché c'è stato un naufragio con decine di morti. Mi ha raggiunto in studio Andrea Monti, buonasera Andrea.
Buonasera Luigi, sì, c'è stato questo naufragio al largo della Tunisia, la notizia è arrivata a metà pomeriggio, ci sono ancora pochi dettagli. Per quello che se ne sa, sarebbero morte 40 persone, sarebbero stati recuperati 40 corpi, tra cui quelli di bambini, sarebbero state salvate 30 persone, la barca si sarebbe capovolta davanti alla costa di Salacta, che è un piccolo paese che dista circa 90 miglia nautiche da Lampedusa. Poi non so se si possa dare per certo che la barca stesse andando lì, ma diciamo la zona è quella, e si sa, per quello che dicono le autorità tunisine, che queste persone provenivano tutte dall'Africa subsahariana. Queste sono le notizie disponibili finora.
Abbiamo con noi Annalisa Camilli di Internazionale. Buonasera Annalisa.
Buonasera a voi.
Annalisa, allora intanto ti chiediamo se dalle tue fonti, tu sei esperta di migrazioni, hai qualche dettaglio in più su quello che è successo.
No, le informazioni in effetti sono ancora molto poche. Abbiamo la dichiarazione della procura di Madia, della appunto da cui, che è una delle province più povere della Tunisia, da cui sarebbe partita questa imbarcazione di ferro, come tantissime delle imbarcazioni che partono dalla Tunisia. I dati sono esattamente quelli che davi, cioè almeno 40 morti, tra cui diversi neonati, bambini, e 30 sopravvissuti. Quindi in queste ore poi i 30 sopravvissuti racconteranno, daranno qualche dettaglio in più sulle persone che sono morte. Ricordiamo che quella rotta è la rotta più pericolosa del mondo, e dal 2014 più di 32.000 persone sono morte provando ad attraversare, partendo dalla Libia e dalla Tunisia. Con la Tunisia, così come con la Libia nel 2017, l'Italia ha fatto un accordo nel 2023. L'Italia e l'Unione Europea, vi ricorderete, ha stretto un accordo di 255 milioni di euro. Molti di questi soldi sono stati usati dal presidente Kais Saied in realtà per smantellare i campi di migranti che vanno a partire, a volte anche portarli nel deserto, rendere sempre più difficile per loro addirittura affittare delle case, quindi è diventato, diciamo, più complicato, più pericoloso per le persone di origine straniera in Tunisia, ma anche per chi si occupa di loro, quindi organizzazioni, associazioni, avvocati, associazioni che si occupano dei diritti umani. Ma nonostante questo, dall'inizio del 2025 sono di nuovo leggermente in aumento le persone che arrivano dalla Tunisia. Sono in tutto, diciamo, 55.976 le persone arrivate dalla rotta del Mediterraneo centrale, il 2% in più rispetto all'anno scorso. La maggior parte di loro arriva dalla Libia, il resto dalla Tunisia. Appunto, nonostante questo impegno economico, ma poi che corrisponde a violazioni profonde dei diritti umani di queste persone, le persone nonostante tutto continuano a partire. Ci sono stati altri purtroppo un altro naufragio nel fine settimana scorso, di una barca invece partita dalla Libia, e invece un altro soccorso avvenuto sempre su un'imbarcazione che partiva dalla Libia, dove però sono state ritrovate delle persone gravemente ferite e alcuni morti, probabilmente per i gas che provenivano insomma dal motore dell'imbarcazione. Quindi continua ad essere appunto una delle rotte più pericolose del mondo, la
È
più
anche una
pericolosa
delle
probabilmente.
rotte, analizza questi morti probabilmente anche perché, non dimentichiamolo, se sul fronte italiano c'è una stretta, da quando c'è il governo Meloni, molto netta alle possibilità di andare a soccorrere, no? Alle ONG.
In questo in realtà è un processo che, come sappiamo, va avanti da molti anni. Dal 2017, appunto, è stato graduale, ha
Certo.
riguardato diversi governi. Certamente, l'ultimo governo ha impresso con il cosiddetto decreto Cutro e poi il decreto Piantedosi, ancora di più, una stretta rispetto ai soccorsi, quindi registriamo, diciamo, meno interventi da parte delle guardie costiere, della Guardia Costiera Italiana, che spesso è accusata dalle organizzazioni che si occupano, per esempio, Alarm Phone, che è questo network internazionale di volontari che ricevono le telefonate di soccorso dalle imbarcazioni, spesso allertano appunto la Guardia Costiera Italiana, la Guardia Costiera Maltese, e queste guardie costiere non intervengono o intervengono troppo tardi, sempre troppo tardi, diciamo, rispetto a quando è stato lanciato l'allarme. In più, le navi delle organizzazioni non governative sono sottoposte, come sappiamo, a delle vere e proprie, degli ostacoli continui, no? Per esempio, vengono loro assegnati porti molto lontani, il che significa dover fare delle lunghe circumnavigazioni dell'Italia e lasciare scoperta la zona, appunto, davanti alla Libia o nelle acque internazionali, appunto, sotto il vicino Lampedusa, dove avvengono la maggior parte dei naufragi. E poi moltissime di queste navi, di queste organizzazioni non governative, sono state sottoposte a fermi amministrativi, appunto, spesso pretestuosi, ecco.
Ecco,
Quindi
Annalisa, di
sicuramente, e non c'è più
fronte.
un coordinamento, non c'è più un coordinamento italiano, che invece in passato c'era, insomma, negli anni dopo Mare Nostrum, dal 2013 al 2016 c'è stato, diciamo, un impegno italiano importante nel soccorso che oggi non c'è più.
Di fronte a una situazione complessiva come quella che hai descritto, e quindi che va dalla situazione in Tunisia sempre peggiore per le persone migranti, la situazione in mare con il rischio appunto di morire e con gli ostacoli a chi potrebbe salvare, di fronte a un contesto di questo tipo, le persone comunque continuano a mettersi in viaggio, arrivare fino a paesi come la Tunisia, poi a mettersi in mare. Cosa possiamo dire? Al di là di questo caso specifico, appunto, sembra che le persone fossero tutte dell'Africa subsahariana, ma complessivamente sul profilo delle persone che attraversano questi paesi, la Tunisia, ma anche la Libia, da dove vengono e perché affrontano tutti questi rischi?
Ma intanto dobbiamo dire che questa situazione, appunto, in mare e dall'altra parte del Mediterraneo è assolutamente prodotta dalle politiche europee e italiane. Come dicevo, appunto, dagli anni 90 l'Europa non ha fatto altro che investire sulle politiche di blocco, quindi finanziare paesi di origine o paesi di transito come la Libia e la Tunisia, per fermare le persone, quindi pagare le guardie costiere locali, le polizie locali, per fermare, intercettare, riportare indietro, mettere nei centri di detenzione. Questo, diciamo, è saltato con le primavere arabe, ma poi dal 2016-2017 c'è stato un impegno importante, soprattutto economico, appunto, dei governi europei per rimettere in piedi queste politiche di blocco, che, diciamo, hanno proprio come contraltare. Sicuramente, diciamo, c'è stata una diminuzione, seppure, insomma, non così decisiva, no, degli arrivi,
Certo.
e però il contraltare sono le persone che muoiono lungo le rotte, che subiscono, appunto, violenze inenarrabili lungo le rotte. Le persone partono, ricordiamo che chi arriva in Italia arriva da più di 80 paesi. Ricordiamo anche che ci sono 56 conflitti accesi nel mondo di cui non parliamo mai. Abbiamo parlato moltissimo in questi anni, giustamente, dell'operazione militare di Israele nella striscia di Gaza e poi della guerra in Ucraina. Ma abbiamo completamente oscurato, dimenticato, per esempio, la guerra nel Sudan, una guerra che ha prodotto milioni di profughi, milioni di sfollati, una quantità incredibile di profughi e di sfollati che fanno pressione, che chiaramente, diciamo, i più forti e quelli che hanno la possibilità cercano sicuramente di prendere la strada della
È
migrazione,
una
di
strada,
raggiungere prima i paesi del Nord
certo.
Africa e poi appunto provano ad attraversare il mare se
Per
possono.
arrivare in Europa, grazie Annalisa Camilli Internazionale.
Grazie a voi.
E grazie Andrea Monti, ci sentiamo nel giornale radio delle 19:30.
Grazie Luigi.
Stavano le guerre nel mondo, più di 56, e Annalisa Camilli ci diceva non ci sono solo Ucraina e Gaza, però ci sono anche Ucraina e Gaza. Allora in studio con me Virginia Platini, buonasera Virginia.
Buonasera Luigi.
Oggi la Corte dell'Aia ha detto che Israele non ha provato i legami tra l'agenzia dell'ONU UNRWA e Hamas. Ricordiamo che era un cavallo di battaglia del governo israeliano questo, soprattutto all'inizio della guerra.
Sì, esatto. La Corte internazionale di giustizia, alla quale l'ONU l'anno scorso aveva chiesto di dare un'opinione sugli obblighi di Israele in quanto forza occupante sulla striscia di Gaza, ha detto che Israele non è stato in grado di provare le connessioni dell'UNRWA con Hamas. Ricordiamo che per questo motivo le aveva impedito di accedere alla striscia e di portare aiuto ai palestinesi nella striscia. La Corte internazionale di giustizia ha anche ricordato a Israele che non può utilizzare la fame come arma di guerra e dichiarato che Israele, in quanto potenza occupante, ha l'obbligo di facilitare l'ingresso degli aiuti umanitari delle Nazioni Unite a Gaza e deve garantire i bisogni di base della popolazione. In quanto potere occupante, infatti, è obbligato a fornire il necessario per la sopravvivenza del popolo della Striscia di Gaza.
E questa sentenza è sicuramente molto importante perché non arriva dalle contestatissime Nazioni Unite o da qualche altro paese, ma arriva dalla Corte dell'Aia, che è un organismo che sta sopra le parti e dovrebbe essere in questo senso considerato, anche se vedo che immediatamente la reazione israeliana è stata come al solito dura. L'ambasciatore alle Nazioni Unite ha detto che è una sentenza vergognosa.
Esatto, sì. La Corte internazionale di giustizia è un organo delle Nazioni Unite, ma è la corte super partes sugli stati più importanti al mondo. E che cosa potrà succedere ora? Questo è un parere, non è vincolante, ma è un parere di indirizzo per le Nazioni Unite, che potranno quindi cambiare le proprie azioni di pressione su Israele, anche basandosi su questo parere della corte.
Senti, naturalmente poi sul terreno, adesso a Gaza c'è una partita difficilissima, sia militare ancora che diplomatica, con Hamas che, insomma, lo sappiamo, nei giorni scorsi ancora ha mostrato la volontà di non disarmare, ma anzi di ritagliarsi un ruolo politico-militare nel futuro della striscia, e con Israele che ha violato più volte la tregua, e poi c'è la complessissima partita politico-diplomatica per chi andrà sul terreno sia a tenere l'ordine che poi a ricostruire anche sia fisicamente che politicamente Gaza.
Sì, perché ora per arrivare alla fase 2 è necessario che arrivi quella forza di stabilizzazione, di sicurezza temporanea di cui Trump aveva parlato nel suo piano per la pace. È una forza che Trump aveva detto dovesse essere organizzata insieme ai partner arabi e internazionali e che avrebbe sostanzialmente tre compiti: mettere in sicurezza le aree della striscia di Gaza dove le forze israeliane si ritirano, facilitare gli aiuti umanitari e poi nel futuro anche addestrare una forza di polizia palestinese che possa garantire la sicurezza dell'area. In questo momento il ruolo di sicurezza continua ad arrogarselo Hamas, che pochi giorni fa ha detto di non potersene andare perché ha in mano la sicurezza della striscia. Al momento questa forza internazionale si trova abbastanza in stallo, nel senso che non sappiamo ancora quale sarà la sua catena di comando, chi saranno i paesi che metteranno delle truppe. Le discussioni più recenti parlano di Indonesia e Egitto, l'Egitto dovrebbe guidare questa forza secondo molte fonti, Turchia e Azerbaijan. Qui c'è un punto, la Turchia si è offerta, ha detto di essere pronta a mandare delle truppe. In questi giorni in cui Vance è stato in Israele, Vance ha detto che la Turchia avrà un ruolo costruttivo nelle prossime fasi per la striscia di Gaza, ma oggi Netanyahu ha fatto sapere tramite il suo ufficio di essere pesantemente contrario all'ingresso di forze turche nella striscia di Gaza, e quindi questo è uno dei tanti punti ancora da sciogliere, ancora da sbrigliare. Sappiamo che non ci saranno truppe statunitensi sul terreno a Gaza, ma sta venendo formato in Israele una task force che si chiama Centro di Controllo Civile e Militare, che per ora comprende membri dell'esercito statunitensi e inglesi del Regno Unito, che dovrebbe in qualche modo sia avere un ruolo di osservazione sul cessato il fuoco, sia coordinare l'assistenza umanitaria, e in teoria potrebbe avere un ruolo anche poi nel coordinare questa famosa forza quando verrà implementata.
Grazie, Virginia Platini. messo un brano, anche se solitamente alle 18, tra le 18 e le 18.30 non lo facciamo per staccare un po', perché la partenza oggettivamente con le notizie che vi abbiamo dato è stata insomma sul tono del drammatico, e invece adesso vogliamo un pochettino alleggerire qui negli ultimi 5 minuti che ci mancano. Alleggerire si fa per dire. Buonasera Valerio Moggia.
Buonasera.
Collega di Pallonate in Faccia. Senti Valerio, tu ti occupi di sport, ogni tanto ciclicamente chi lo fa si confronta con un pezzo che ormai sta diventando classico. Sinner accusato di essere anti-italiano. Questa volta il numero in questo momento 2 al mondo ha deciso di non partecipare alla Coppa Davis e apriti cielo, che è successo?
Ah, semplicemente ha detto di essere stanco e che appunto non parteciperà alla Coppa Davis, che comunque negli ultimi 2 anni ha vinto con l'Italia partecipando, e quindi è il primo no dopo 2 anni di sì. E ovviamente è scoppiata la solita polemica che ha coinvolto molti giornalisti, tra cui Aldo Cazzullo e, con mia grande sorpresa, anche Bruno Vespa, che non sapevo essere un appassionato di tennis.
Ma infatti forse
non lo è
perché ha fatto un clamoroso lapsus, perché ha definito Alcaraz è un calciatore, no? Mi sembra che giochi anche in Spagna.
Può essere chiunque, Alvarez, credo che chiunque, moltissime persone nei paesi latinoamericani si chiamano così, non so se veramente come gli è uscita, ecco, appunto un lapsus magari, però penso che il resto del messaggio di Bruno Vespa sia molto peggio e purtroppo non sia un lapsus, ecco, quindi sì, è la solita storia che non so, ciclicamente viene fuori che non sarebbe italiano, non viene mai, peraltro Sinner non viene mai diciamo accusato o criticato nel merito di ciò che dice, ciò che fa, ma è sempre come ciò che dice e fa è sempre lo specchio di una mancanza di rispetto che lui porta alla nazione, non allo Stato. Mi sembra che sia più corretto dire nazione in questo caso, visto che parliamo comunque di sfuriate nazionaliste. E non mi ricordo, devo confessarlo, ci sto pensando oggi, mi ricordo un po' le stesse cose che si dicevano in maniera diversa, ma per certi versi simile, a Paola Egonu. Anche lei ogni volta veniva presa di mira per ogni cosa che diceva o faceva, e molti sottolineavano, soprattutto da una certa parte politica, che Paola Egonu non è veramente italiana.
Beh, quello era stato un cavallo di battaglia di Vannacci, alla pelle nera,
sì.
E quindi non è una vera italiana. In questo caso è un tedesco, è un austriaco, e poi alla residenza
parla
Monte Carlo
un'altra lingua.
Parla un'altra lingua, e poi non va dal presidente, e poi non fa la Davis, ce n'è, no? Quante ne vogliamo?
Sì, sì, ma molto veramente a me l'ho trovato molto bizzarro quello che ha scritto Bruno Vespa, perché oltre a essere bizzarro, secondo me è anche un po' offensivo nei confronti degli altoatesini, non parlo solamente di Sinner, cioè quel fatto che parla tedesco perché è la sua lingua madre, però
e
è nato
quindi
in Alto Adige, cioè,
esatto.
No, ma anche se fosse così, cioè, se io lo dico di Jürgen Klinsmann, ecco, ex calciatore tedesco, parla tedesco perché è la sua lingua madre, sì, è vero, ma Sinner è nato in Alto Adige, la sua lingua madre è tanto il tedesco quanto l'italiano, sono bilingui, studiano entrambi a scuola, lui ha studiato entrambi, e peraltro poi ha studiato l'inglese, parla molto bene anche inglese, e questo non fa di lui un inglese, per dire. Per cui mi sembra veramente molto molto proprio offensivo nei confronti degli altoatesini, perché se il problema di un altoatesino è che parla tedesco e solo il tedesco è la sua lingua madre, allora ogni altoatesino non è italiano. Allora mi chiedo perché Bruno Vespa non possa parlare con i suoi influenti amici all'interno della maggioranza e chiedere di restituire o comunque di cedere l'Alto Adige direttamente all'Austria,
non sono italiani. Non sia mai la terra, no, in questo caso non irredenta, perché poi la storia andò in un'altra maniera, diciamo, fu assegnata all'Italia come parte del bottino di guerra, diciamo così, nel 1919,
sì,
con la conferenza di Parigi. Valerio, grazie, e speriamo di non doverne più parlare di questa veramente diritta.
Speriamo.
E ci sentiamo su questi microfoni.
Speriamo.
Per cose più allegre che riguardano il calcio, anche se con lo sport, insomma, anche in questi giorni non abbiamo visto cosa è successo nella pallacanestro, purtroppo. c'è poco da scherzare.
Sì,
una buona serata, un buon lavoro, Valerio Moggia di Pallonate in Faccia. Tra pochissimo la pubblicità, poi le notizie di Popolare Network, poi rientriamo, c'è il piano europeo per l'Ucraina, ci sono le notizie da Milano e dalla Lombardia, c'è questo tentato femminicidio di cui parleremo diffusamente.
L'orizzonte delle
18:33.
Pistola, non ne posso più, una colada o Coca-Cola, non ne posso più. Di trafficanti e rifugiati, ne ho già piena la vita, maledetta traversata, non sarà mai finita, ma credete a nove nodi appena si è un punto fermo nel mare, che sa di nafta e lo nasconde con l'odore del tè e dell'erba da fumare. Oh mamma zitta Panama,
18 e 38 minuti Radio Popolare, Popolare Network, ritorniamo in diretta qui all'Orizzonte. In studio con me c'è Emanuele Valenti, in collegamento c'è Federico Baccini da Bruxelles. Buonasera a entrambi.
Buonasera, ciao.
Buonasera Luigi.
Parliamo di Ucraina. Il presidente ucraino Zelensky oggi ha detto che il congelamento dell'attuale linea del fronte sarebbe un buon compromesso per cominciare un'eventuale trattativa, perché lo dice Zelensky, perché questo fa parte di una ipotesi di lavoro elaborata dall'Unione Europea. Emanuele, dacci i dettagli.
Sì, ma farebbe parte anche delle idee, diciamo così, degli Stati Uniti, dell'amministrazione Trump, di Donald Trump, no, per cercare di fermare la guerra in Ucraina. Sta facendo molta più fatica Trump rispetto, almeno al momento, perché non sappiamo cosa succederà domani, il Medio Oriente e Gaza, no, perché lì la sua diplomazia da bulldozer, almeno al momento, ha prodotto un cessate il fuoco. Le parole di Zelensky sono, dal punto di vista di Kiev, come dire, un'apertura, e ricordiamoci che arrivano il giorno dopo l'annuncio degli Stati Uniti che il summit Trump-Putin, al momento il nuovo summit dopo quello in Alaska di agosto, non ci sarà, doveva essere il vertice in Ungheria. Allora, le parole di Zelensky, oggi oltretutto il presidente ucraino è in viaggio in Europa, ha fatto tappa nei paesi nordici, domani sarà a Bruxelles, poi venerdì andrà a Londra. Ecco, appunto, arrivano in un momento di intensa attività diplomatica, ma al momento un'intensa attività diplomatica che non sembra assolutamente in grado di fermare o di portare alla fine o anche al congelamento, no, della guerra, se stiamo proprio sulle parole dello stesso Zelensky. E i fatti ce lo dicono, la cronaca sul campo ce lo dice. Tra la notte scorsa e questa mattina in Ucraina ci sono stati intensi bombardamenti, soprattutto Kharkiv e Kiev, 7 morti, compresi 2 bambini, decine di feriti, mi sembra che siano circa quasi 30 o 29 i feriti. La Russia ha fatto nuove esercitazioni militari anche con forze, con armi nucleari. La TV di Stato ha fatto vedere Putin informato su questo dai suoi generali, e lo stesso Zelensky, che ho citato, nel suo viaggio nei paesi nordici, nello specifico a Stoccolma in Svezia, ha raggiunto un accordo di massima per comprare fino a 150 jet, fino a 150 caccia, quindi aerei da guerra, quindi segnali, come dire, decisamente, no, in contrasto con quel congeliamo. E in effetti il congelamento della linea del fronte, la Russia già nei giorni scorsi lo ha fatto, soprattutto il ministro degli esteri Lavrov, la Russia ha fatto capire no buono, non ci va bene, vogliamo un accordo complessivo, ancora una volta, che vada a risolvere le cause profonde di questa crisi.
Che questo è il linguaggio del Cremlino, naturalmente. Certo. Federico Baccini da Bruxelles, di nuovo buonasera. Non tutti, naturalmente, anche in questo caso è un déjà vu. I paesi sono d'accordo, c'è l'Ungheria che è contraria a questa ipotesi di congelamento del fronte, insomma questa ipotesi di lavoro per riavviare una difficilissima trattativa. La Repubblica Ceca, se ho visto, non ho visto, mi sono perso qualcosa, che ancora mantiene una posizione di incertezza. Gli altri paesi apparentemente tutti compatti.
Beh sì, intanto possiamo ricordare una cosa interessante, che domani Orbán perderà proprio le discussioni sull'Ucraina, che inizieranno come primo punto in agenda domani mattina. La scusa è che dovrà presenziare alle celebrazioni della rivolta di Budapest del 56, quindi diciamo che questo capovolgimento di fronte, appunto come ricordava giustamente Emanuele prima, sul fatto che gli Stati Uniti hanno annunciato che non si terrà, almeno per il momento, quel vertice tra Trump e Putin a Budapest, un po' ha dato un colpo sicuramente all'autostima e all'ego del premier ungherese, che appunto con questa scusa non si presenterà e non sarà presente a queste discussioni, dove appunto sarà presente Zelensky invece sicuramente. E con i leader presenti, quindi con i 26 leader, si discuterà ovviamente anche di questo piano, di cui sappiamo quello che sappiamo, perché si sta lavorando dietro le quinte, e forse ne sapremo di più domani o sicuramente venerdì dopo il vertice dei volenterosi a Londra. Tendenzialmente anche Zelensky l'ha detto, c'è una grossa spinta da parte di diversi paesi europei, poi i termini devono ancora essere negoziati, e poi non dimentichiamo ovviamente che senza la Russia non si fa niente.
Certo, assolutamente senza la Russia non si fa niente, questo sembra essere assolutamente uno dei nodi. L'altro nodo, l'altro punto molto poco chiaro in realtà, ma qui non abbiamo risposta, no? Quando Trump dice, e Zelensky oggi l'ha ripreso, appunto, fermatevi subito, mandate a casa i soldati che tornano, possono tornare a casa dalle loro famiglie, poi iniziate appunto a discutere cosa intende Trump, no? Quella discussione, perché ognuno ovviamente la potrebbe interpretare a modo suo, gli ucraini e gli europei probabilmente sì, parliamo del ritiro delle truppe di Mosca, ben sapendo che dovremmo dare qualcosa alla Russia, la Russia invece se non in cambio di qualcosa di molto grosso, e l'altra questione discussa in questi giorni, lo ha fatto anche Trump con Zelensky alla Casa Bianca la scorsa settimana, sarebbe la cessione da parte di Kiev di tutto il Donbass. Ecco, quindi questo è un altro nodo molto, molto importante. Federico, c'è poi la questione sulla quale forse ci sono più differenze all'interno dell'Unione Europea, dei paesi europei, forse, ma questo ce lo devi dire tu, ma ci sono differenze probabilmente anche, diciamo così, tra Bruxelles e Kiev sugli asset russi, no? Come, quando congelarli, e poi soprattutto la differenza, mi sembra, tra Bruxelles e Kiev su come poterli poi utilizzare, no? Questa è un'altra questione che verrà discussa domani, giusto?
Esattamente, diciamo che infatti al Consiglio veramente la discussione principale sarà quella sui beni russi congelati, che ammontano a circa 180 miliardi di euro, quindi stiamo parlando veramente di una cifra potenzialmente enorme, e su cui ci sono state resistenze in questi ultimi mesi, soprattutto da parte del Belgio, sulla possibilità di confiscarli. In realtà anche la Banca Centrale Europea ha mostrato chiare riserve proprio per la stabilità dell'euro. Domani si discuterà come una parte di questi asset congelati potrebbero essere, con un meccanismo piuttosto complesso, potrebbero essere riutilizzati per finanziare la ricostruzione dell'Ucraina. In realtà anche la parola utilizzata in verità è riparazione, infatti è su questo che si gioca, perché la prima che l'ha proposta è stata la Germania, e per la Germania la riparazione fondamentalmente è sul piano militare, punto. Altri paesi invece non sono propriamente d'accordo, tra cui anche l'Italia, dove mettono a fianco al rafforzamento dell'esercito ucraino l'utilizzo appunto di questi proventi e dei beni congelati russi, piuttosto anche per la ricostruzione, anche perché ricordiamo che sarebbero prestiti, quindi oltre ai prestiti già in atto del G7, che un giorno l'Ucraina prima o poi dovrà ripagare, ci sarebbero anche questi. Quindi diciamo che l'architettura è molto complessa anche a livello giuridico, e le discussioni politiche dovranno dare un primo orientamento, intanto se si farà o non si farà, e poi anche se si farà, come si potrà fare.
Grazie Federico Baccini da Bruxelles, buon lavoro, e grazie Emanuele Valenti, ti sentiamo sicuramente più avanti, naturalmente da questi microfoni, perché la notizia la portiamo avanti anche nei prossimi spazi informativi e nelle prossime giornate. Il lato europeo, insomma, è quello dove ancora si fanno questi tentativi, si insiste nonostante anche qualche resistenza interna, ma soprattutto nonostante le grandi resistenze esterne, l'ambiguità di Trump e l'ostinazione russa. Giovanni Savino, buonasera.
Buonasera.
Professore all'Università Federico II di Napoli e esperto di Russia. Sembra che l'atteggiamento, la postura, la comunicazione pubblica russa si sia ulteriormente irrigidita in questi ultimi giorni.
Sì, noi assistiamo a un irrigidimento della comunicazione russa, e io credo che ci sia anche una ragione interna, che è legata a qualcosa che spiegavo nel mio ultimo articolo su Valigia Blu, al fatto che c'è una parte dell'establishment russo che nutre delle attese riguardo a possibili accordi con gli Stati Uniti, accordi che non debbano essere per forza di cose con sull'Ucraina, e quindi probabilmente c'è da parte del Cremlino un tentativo di dare delle risposte in negativo a queste pressioni.
L'obiettivo dichiarato rimane quello sostanzialmente della capitolazione di Zelensky. La appunto comunicazione continua a insistere sul il pieno raggiungimento di tutti i risultati, anche questo non è realistico naturalmente, dato anche quello che succede sul terreno.
Non è realistico perché più che altro è vero che le forze russe si trovano, diciamo, in una posizione di vantaggio, ma a prezzi enormi, e in più non si riesce a capire fino a quando sarà possibile poter spingere in fondo. Quindi c'è sempre un limite riguardo a questo azzardo. L'azzardo di Putin è chiaro, è quello di prevedere una sconfitta dell'Ucraina, che un crollo dell'Ucraina che possa dargli mano libera sul territorio. Però è una scommessa, come dire, quindi non è detto che possa riuscire bene.
Grazie Giovanni Savino, una buona serata.
Buonasera.
Dicevo in apertura di trasmissione alle 18 dell'ennesimo tentato, in questo caso femminicidio, a Milano, ancora di nuovo con il coltello, ancora l'ex di nuovo e sempre nei pressi della abitazione. Sembra il film del femminicidio della scorsa settimana. Chiara Manetti in studio, ciao.
Sì, buonasera a tutte e tutti, buonasera Luigi. Esatto, questa volta... Per adesso un tentato femminicidio ai danni di questa donna, Luciana Ronchi, che è stata probabilmente accoltellata da il suo ex marito Luigi Morcaldi, 62 anni, come dicevi, nei pressi della sua abitazione in via Grassini a Milano Nord. Tra l'altro Milano Nord è la stessa zona in cui appunto è avvenuto il femminicidio di Pamela Genini, 29 anni, uccisa dal suo ex fidanzato proprio pochi giorni fa. Diciamo, le ultime notizie ci dicono che Luigi Morcaldi, 62 anni, sospettato appunto di questa aggressione, è stato arrestato dagli agenti della polizia locale e si trovava nel Parco Nord a Milano. E chi aveva era stato testimone, diciamo, di questa aggressione ha raccontato che aveva aggredito la donna questa mattina vicino appunto alla sua abitazione e che era poi fuggito in scooter. Quindi da stamattina le autorità erano alla ricerca dell'uomo.
Hai intervistato?
Io ho intervistato Elena Fusar di Non Una di Meno Milano, che ci ha raccontato un po', insomma, la situazione che seguono ovviamente della violenza di genere.
L'ascoltiamo.
Come Non Una di Meno siamo scesi in piazza pochissimi giorni fa insieme a tutte le associazioni e realtà sociali di Gorla. E di oggi un'altra notizia tremenda di un tentato femminicidio. Di nuovo, comunque in pieno giorno, potenzialmente in mezzo a chiunque, la prima reazione che ci suscita questa notizia è dire a questa donna: resisti, ci vogliamo vive, non sei sola, siamo qua con te al tuo fianco. Diciamo da ormai 9 anni Non Una di Meno, lo diciamo in tutto il mondo. E non possiamo che continuare a chiederci e domandarci come smettere di dirlo, come veramente, se domani non torno, se domani sono io, voglio essere l'ultima, diventa una frase reale, un fatto reale. Ora, da qui al 25 novembre, ricordiamo giornata mondiale contro la violenza sulle donne di genere, vedremo il peggior spettacolo di tutti, che è quello delle lacrime da coccodrillo delle istituzioni, che si sono ovviamente affrettate a piangere per Pamela. Aspettiamo le reazioni indignate, tanto sono gratis per questo nuovo episodio, ma che poi negli stessi identici giorni neanche la decenza, no, di aspettare, si affrettano a minare le basi di quella che è la prevenzione, perché abbiamo visto il ministro Nordio dichiarare che l'educazione sessuale, e quindi al consenso, immaginiamo che noi, no, si faccia in casa, è qualcosa che devono fare le famiglie. Ce lo dica oggi, ce lo ripeta oggi, quando è un ex marito ad aver accoltellato la moglie. ce lo ripeta oggi, quando sappiamo benissimo, abbiamo avuto un'altra prova del fatto che la violenza è domestica nell'80% dei casi. Allora perché è quello l'ambito domestico a cui si dovrebbe in qualche modo affidare la prevenzione? È un controsenso in termini che grida vergogna e grida pietà di fronte a tutte le statistiche, ma soprattutto grida vergogna di fronte a un femminicidio, quello di Pamela, a un tentato femminicidio come quello di oggi e ai troppi femminicidi di oltre 50 di noi che sono state uccise solo quest'anno. Abbiamo ribadito l'importanza di dare i numeri, di avere i numeri, perché le statistiche non sono certamente un fatto neutrale, non li chiamano nemmeno femminicidi e soprattutto mai e poi mai li considerano come dato paragonabile a transicidi e lesbicidi, ma soprattutto hanno proprio smesso di darle. Quindi la capacità di avere un osservatorio autonomo e indipendente che fondamentalmente risponde a un gruppo di lavoro a livello nazionale dell'Assemblea di Non Una di Meno in Italia in generale è proprio quella di essere autonome, perché sappiamo bene che le nostre vite e purtroppo per noi anche le nostre morti non possono dipendere o stare nelle mani di queste istituzioni a cui non ci sentiamo di delegare neanche un briciolo di noi stesse, men che meno i dati che poi sono quelli con cui riusciamo anche a costruire delle narrazioni autonome. Ovviamente non siamo dati, siamo persone, siamo vite spesso distrutte dal patriarcato, ma siamo anche dati nella misura in cui parlano di noi. Siamo a più di 50 femminicidi quest'anno, complessivamente in media abbiamo un femminicidio ogni 3 giorni con periodi in cui si contrae a un femminicidio ogni 2 giorni abbondanti. In realtà questi dati vanno di passo anche col fatto che in Italia più di 1,5 milioni di persone, di donne lesbiche e trans hanno dichiarato di aver subito almeno una volta nella loro vita una qualche forma di violenza fisica, psicologica, economica, sessuale, e allora ci rendiamo conto della capillarità della situazione. E quando diciamo tutte abbiamo un'amica che, ci rendiamo conto che il problema culturale sia assolutamente profondo e pervasivo.
Dalle ultime notizie sappiamo che questo ex marito violento si appostava sotto casa sua e parlavi appunto di violenze, non solo di femminicidi, perché i femminicidi sono solo il culmine, no, della violenza di genere. In che modo si possono prevenire? In che modo dovrebbero intervenire le autorità, le istituzioni? Che cosa si dovrebbe fare? Che cosa manca?
Ma innanzitutto manca la prevenzione, perché come dicevi giustamente i femminicidi sono la punta di un iceberg, oppure diciamo l'ultimo step di una spirale di violenza che si stringe e si stringe sempre di più intorno alle donne e alle persone che la subiscono. La metafora della spirale della violenza è una metafora che emerge dall'esperienza dei centri antiviolenza, penso alla rete Dire che fa parte di Non Una di Meno, no? Per cui difficilmente una relazione violenta comincia al minuto 1, no? Poi prosegue tagliando capillarmente le mie relazioni con l'esterno, diventando un po' il mio unico riferimento emotivo, no? Facendomi credere che senza questa persona io non sono più niente, no? Poi magari subentrano dimensioni di controllo e magari la prima volta che me ne rendo conto e cerco di mettere dei paletti o dei limiti, allora è lì che arriva magari il primo schiaffo. Solo che ormai sono mesi che io non frequento più le mie amicizie, sono mesi che io mi sono isolata, no? Forse sono anche stata considerata, o almeno temo di essere considerata un po' una stronza perché sono sparita da quando c'ho un compagno e così via, no? E quella difficoltà che si crea poco a poco. E allora la cosa più importante è proprio la prevenzione, nei termini in cui questa spirale di violenza che poi prosegue diventa sempre più grave, sempre più difficile da aprire, si potrebbe riconoscere e prevenire in primis con degli anticorpi culturali nel corpo sociale, tale per cui io stessa sono in grado di riconoscere quando capita a me, ma ancora più importante, io stessa sono capace di riconoscere quando capita a mia sorella, a una mia cugina, a una mia compagna di banco, a una mia amica, e soprattutto poi se sono per esempio uno di quegli operatori che per esempio si trova ad avere del pubblico impiego, diciamo così, no? Si trova ad avere a che fare con persone che subiscono violenza, se io so riconoscere dei segnali e conosco dei protocolli di azione possibilmente rispettosi che non vittimizzano 2 volte la persona chiedendo cose idiote tipo ma sei sicura, insomma non è che ti ha tirato uno schiaffo perché insomma sei geloso, se non è un po' geloso non ci tiene, no? Quelle robe lì. Sicuramente credo che la formazione su tutti i livelli, dal corpo sociale alle figure specifiche che si trovano a operare di fronte a dimensioni di violenza siano assolutamente fondamentali.
Ed era Elena Fusar di Non Una di Meno, intervistata da Chiara Manetti. Ora la linea va a Esteri, oggi condotta da Sciauchi Senussi, poi c'è il giornale radio Metro Regione, poi torniamo noi con l'orizzonte delle 20. Oggi sono 3 anni del governo Meloni e quindi facciamo l'inevitabile bilancio.